Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto e ben ritrovati da Barbara Paolazzi con Andrea Chicca per l'appuntamento dedicato all'informazione locale con le news dalla provincia di Belluno e dal resto della regione, per questa edizione anche con una collaborazione esterna da Cortina d'Ampezzo di Marco Di Bona. Apriamo con la situazione dell'emergenza Covid e l'aggiornamento dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Belluno, che sono 141, con 65 ricoverati all'ospedale di Belluno in area non critica, 7 in terapia intensiva, 56 a Feltre, 6 in terapia intensiva e 10 persone ricoverate ad Agordo, tutte in area non critica. Per quanto riguarda gli ospedali di comunità, 8 rimangono ricoverati ad Agordo, 6 ad Alano, 11 ad Auronzo, 19 a Belluno e 13 all'ospedale di comunità di Feltre. E ancora decessi purtroppo per questo tristissimo conteggio che vede nelle ultime 24 ore altre 2 persone decedute. Si tratta di un uomo di 93 anni ricoverato allo ospedale di comunità di Belluno e un 73enne che era ricoverato in pneumologia Covid a Belluno. E sulla situazione negli ospedali bellunesi e non solo è intervenuto anche in queste ore il direttore generale dell'Ulsuno Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, che sentiamo in un passaggio.
Una parola rispetto alla situazione epidemiologica: il dato alle 8 di questa mattina vede un numero di 141 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, per cui nella giornata di lunedì, quindi con una flessione sicuramente rispetto alla scorsa settimana. Ricordo peraltro che questi dati sono anche direttamente in funzione al numero di tamponi effettuati e al numero di tamponi refertati. Tutto il Dipartimento di Prevenzione, in particolare il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, è fortemente impegnato in questo momento con diverse misure di sanità pubblica per contenere naturalmente e governare la curva dei contagi, con l'attivazione di un numero significativo di Covid Point, cosiddetti drive-in e non solo, con un numero imponente di tamponi sia rapidi che molecolari che vengono effettuati. Ricordo che, come anche già accennato, ormai abbiamo una mole di attività di circa 10 volte i tamponi effettuati nello scorso mese di marzo, e questo può anche far comprendere a coloro che sono in trepida attesa dei risultati dei tamponi stessi anche il ritardo con il quale, un ritardo che noi certamente non di cui certamente non siamo per nulla contenti, però bisogna comprendere la mole veramente imponente di attività diagnostica che viene richiesta alle nostre strutture.
Dal punto stampa del presidente del Veneto Luca Zaia invece una sintesi di quelli che sono gli esiti dei colloqui di queste ore con il governo.
Decidiamo che l'assembramento è un problema? Normate sull'assembramento, non sul singolo, sulla singola attività, perché poi nascono le sperequazioni. Sarà inevitabile che il gestore del teatro ti dica: ma scusa, io sono chiuso e c'è la piazza della mia città che è gremita di persone, sano e sicuro stare in teatro o al cinema piuttosto che stare in mezzo a una montagna di persone che magari anche non rispettano tantino le regole del distanziamento piuttosto che quelle della mascherina. Ho chiesto che ci sia una norma che abbia una ricaduta che sia perequativa, se questo è il tema. L'altro tema che ho posto è quello dei ristori. I ristori bisogna che siano una certezza. Per noi viene sempre prima la salute. Abbiamo supportato comunque una visione, diciamo, di mediana, che è quella del documento che abbiamo presentato ieri per il tramite dei nostri assessori, che è quella di dire che potrebbe rappresentare la terza via, no? Garantire l'impianto a coloro che, l'impianto sciistico, a coloro che soggiornano nelle località turistiche, quindi evitando, diciamo, la parte dei pendolari, che non hanno una colpa perché sono pendolari, capiamoci. È un sistema per recuperare un minimo di attività, ma mi sa che non passerà, perché la punizione sentita anche stamattina è quella veramente di una punizione ferrea. Ministro Boccia ha detto, voi sapete che io sono uscito per primo in tempi non sospetti a dire: ma cosa ci fate chiudere le piste da sci in Veneto e le lasciamo aperte in Austria, in Slovenia e negli altri paesi europei dell'arco alpino? Ministro Boccia dice che Premier sta lavorando affinché tutti chiudano. Staremo a vedere.
Non si può andare avanti così fino ad aprile, dice Zaia, che invoca il patto sociale.
Ultimo aspetto che ho posto, che è un aspetto di natura sociologica, se volete, no? Sociale barra sociologica, che è rappresentato dal fatto che il sentiment tra la prima fase di marzo ed oggi è letteralmente cambiato. Come vi ho detto ieri, a marzo tutti avevamo paura dell'ignoto, di morire, di infettarci, e quindi eravamo un po' tutti più predisposti a rispettare qualsiasi comandamento. Oggi, purtroppo, per alcuni, il Covid è un problema di chi è in ospedale. C'è un senso di responsabilità, no? Alla luce di questo, io veramente ho ricaldeggiato, peraltro i colleghi presidenti hanno voluto cogliere questa istanza, assieme alle altre due delle quali vi ho parlato, nel documento che è stato presentato al governo, che sono fondamentali delle campagne di informazione serie, sincere, fatte col cuore in mano, per ristabilire i collegamenti con i cittadini. Pensare di gestire il Covid da qui ad aprile, passando attraverso un'influenza che arriverà a gennaio, una campagna vaccinale, a suon di DPCM e di ordinanze regionali, anche no. Cioè, voi capite che qui ci vuole un nuovo patto sociale sul Covid.
E le preoccupazioni, soprattutto per il territorio della montagna, continuano. Ne ha parlato Enrico Cisnetto nella sua War Room con Andy Varallo, presidente del Dolomiti Superski, Paolo De Chiesa, ex sciatore e giornalista. Riproporremo come sempre alle 9.45 il nostro format radiofonico del War Room di Enrico Cisnetto, ma ha partecipato alla discussione anche Giovanni Battaiola, presidente dell'Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della provincia di Trento, che sentiamo in un breve passaggio.
Questo è risultato già di numerose riunioni contrattative in cui è emerso chiaramente che c'era una certa voglia di interdire la vacanza invernale. Abbiamo lavorato prima ad un protocollo cui hanno partecipato tutti gli impianti di risalita e anche in Trentino come Task Force siamo stati coinvolti come albergatori per riuscire a mettere quelle regole che fino adesso ci dicono siano importanti per contenere il virus, quindi il distanziamento e l'uso della mascherina. È da qua che io vorrei ragionare, perché dico, se mantengo il distanziamento, se uso la mascherina, non capisco quale sia la differenza, lei l'ha accennata prima, tra un rifugio in quota e un ristorante in centro a Trento o a Milano o a Roma. Quindi o le regole valgono, altrimenti non si capisce questo accanimento nei confronti di un mondo che sembra sia passato per uno sfizio di qualcuno, che sia passato solamente per qualcuno che ha il privilegio di poter andare a sciare, e di un gruppo di imprenditori che fanno divertire quel gruppo di persone che hanno questi sfizi. Credo che questo sia un concetto assolutamente sbagliato. Non si può demonizzare la vacanza in montagna, quando quest'estate abbiamo dimostrato, perlomeno noi della montagna, mi permetto di così citare, che le regole sono state rispettate, che la gente è andata tranquillamente in mezzo ai boschi, che ha potuto fare attività. E poi la novità adesso degli alberghi, la chiusura degli alberghi, sono stati aperti fino a ieri, quest'estate compreso, non sono mai stati chiusi durante il lockdown di marzo e aprile e adesso ci dicono dobbiamo chiudere.
L'intero appuntamento, ricordiamo, in esclusiva radiofonica su Radio Club 103 alle 9.45. Una notizia di cronaca, si tratta di un infortunio sul lavoro avvenuto intorno alle 15.30 in Val di Garessa, Canale d'Agordo, dove per cause in corso di accertamento un boscaiolo è rimasto ferito schiacciato da una pianta ad un arto. Si tratta di un 42enne di Gosalto che ha riportato lo schiacciamento della mano sinistra. E adesso con Marco Di Bona andiamo a Cortina d'Ampezzo, alla cooperativa, dove c'è stata una importante riapertura e inaugurazione.
La cooperativa di Cortina riapre il supermercato, un gesto significativo a 130 anni di storia. Emanuela De Zanna dirige da 3 anni la cooperativa di Cortina. Che cos'è per voi questa giornata?
Questa giornata è importantissima perché il supermercato è il cuore della nostra cooperativa. La nostra cooperativa è anche un po' la casa, prima di tutto dei nostri soci e poi di tutti i cittadini di Cortina, anche di coloro che vivono Cortina per pochi giorni all'anno. La cooperativa è una casa, quasi un luogo di ritrovo, oltre che il luogo dove recarsi quotidianamente a fare la spesa.
La gente di Cortina ha risposto con particolare calore oggi.
Sì, oggi sentiamo veramente l'abbraccio di tutte le persone di Cortina che stanno venendo a scoprire i nostri rinnovati locali. Locali dove abbiamo cercato di esprimere la nostra storia, la bellezza del nostro territorio, portare all'interno un po' di questa bellezza, ma unire i nostri valori anche alla modernità e alla funzionalità del servizio.
Parole significative dal parroco Don Ivano Brambilla sulla socialità di questa struttura.
Il parroco oggi ci ha emozionati ricordando i mesi difficili che abbiamo passato durante la prima fase di questo del lockdown che abbiamo vissuto in primavera. È stato un momento veramente difficile in cui però abbiamo riportato in vita i valori fondanti della nostra cooperativa, che sono quelli di essere al servizio della nostra comunità.
Prima di passare la linea alla seconda parte del nostro giornale con Andrea Chicca e tutte le notizie più importanti dal Veneto, ricordiamo che è stato emesso uno stato di attenzione per forte vento e neve. Sono previste precipitazioni non particolarmente intense, ma che potrebbero provocare disagi, ulteriori disagi alla viabilità anche dell'alta provincia di Belluno, dove anche se si stanno concludendo sono in corso ancora diversi cantieri, e quindi anche ANAS raccomanda di mettersi in viaggio solo se necessario e soprattutto con le dotazioni che peraltro sono previste e obbligatorie dal 15 novembre, quindi gomme da neve o comunque mezzi adeguati come le catene a bordo.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le notizie più importanti che giungono dalla regione, nonché le brevi e infine le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Apriamo parlando ancora una volta di un'iniziativa contro la violenza. Orange the World ha preso il via il 25 novembre scorso con la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere. E anche il Soriptimist Club Belluno Feltre continua a tenere desta l'attenzione sul tema aderendo all'iniziativa di Confagricoltura Donna in collaborazione con Soroptimist International d'Italia, sostenendo l'acquisto delle clementine anti-violenza. Il Soroptimist Club Belluno Feltre, a sostegno di questa iniziativa e tenendo conto dei tempi difficili che molte famiglie stanno attraversando, ha acquistato diverse cassette di clementine che sabato sono state donate alla Caritas di Belluno, che gestisce tre case, due a Belluno e una a Feltre, alla mensa dei frati di Mussoi e alle suore di clausura della Certosa di Vedana. Ma torniamo a parlare di Covid. Scende leggermente la curva dei contagi nell'ultima settimana in Veneto, ma si mantengono costanti i ricoveri con una media di oltre 1200 nell'ultimo mese e non scende la pressione sui reparti ospedalieri. È il quadro che emerge dal report settimanale di Azienda Zero aggiornato a ieri, diffuso oggi. E sempre su questo tema, ma cambiando argomento, ho ricordato ai ministri che se si chiudono le piste da sci da noi, si chiudono anche negli altri paesi. Il ministro Boccia dice che il premier sta lavorando perché tutti chiudano, staremo a vedere. Lo ha riferito ai giornalisti il presidente del Veneto, Luca Zaia. Nel frattempo Svizzera e Austria hanno aperto tranquillamente i loro impianti. Cambiamo argomento ancora, restiamo in Veneto. Preoccupa la Brexit. L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ha sottolineato Remo Pedon, vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega ai mercati esteri. Preoccupa molto, dicevamo, tanto più se questa uscita non sarà accompagnata da un accordo commerciale che istituisca un'area di libero scambio e regole armonizzate dei commerci. Per la provincia berica, ha ricordato, la Gran Bretagna rappresenta il quarto mercato più importante. Entriamo quindi nelle aule di tribunale perché c'è stata un'importante sentenza. Sono stati tutti condannati all'ergastolo i tre imputati per l'omicidio di Vasile Todil-Rehan, il senza tetto romeno bruciato l'8 luglio 2019 alla stazione di Villafranca di Verona, è morto dopo due mesi e mezzo di agonia. Liliano Bosoni, 64 anni, il romeno Cristian Tuca, 60 anni, entrambi senza fissa dimora, e il villafranchese Eros De Mori, 43 anni, sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio pluriaggravato. Ed eccoci alla cronaca, la camorra a Roma, 28 arresti, tra loro il boss senese. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nel Lazio, in Campania e in Veneto, stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare che dispone l'arresto per 28 persone, ritenute appartenenti a un'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti. E ancora un fatto di cronaca, è accaduto alla stazione di Venezia, devasta la biglietteria, un ventenne è finito in manette. Un ventenne senza fissa dimora con numerosi precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio in materia di stupefacenti è stato tratto in arresto per intervento della polizia ferroviaria. Ma continuiamo con le notizie in breve. Restiamo a Venezia. Venezia è deserta, i gondolieri dichiarano non si lavora più, la città è disabitata. La città di Venezia è quasi spettrale, deserta, senza turisti e con poche persone in giro. I gondolieri sono disperati, il giro d'affari è quasi completamente azzerato. Sono 4 turni che non lavoro, cioè 20 giorni che non guadagno, dichiara uno di loro e lo dichiara per tutti. E per quanto riguarda il commercio, il Covid stravolge anche i saldi, in Veneto posticipati di un mese. La Giunta regionale oggi ha deliberato di posticipare l'avvio dei saldi al 30 gennaio 2021, consentendo al tempo stesso, in via straordinaria e in deroga alla normativa regionale, lo svolgimento delle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti alle vendite di fine stagione. Come già per i saldi estivi, commenta l'assessore regionale allo sviluppo economico e energia Roberto Marcato, che ha proposto la delibera, abbiamo accolto la richiesta della maggior parte delle associazioni di categoria di posticipare i saldi. Si tratta di sostenere in concreto la ripresa del commercio al dettaglio, che in tempi di pandemia sta vedendo prevalere il commercio online. Ed entriamo a questo punto nell'ambito universitario. A Padova, l'università sviluppa un calcolo che velocizza la ricerca di farmaci anti-Covid. L'obiettivo è comprendere cosa accade nell'organismo umano per poi tradurre questi risultati in azione terapeutica. Spazio anche all'ambiente. Dopo 51 anni torna a casa il dipinto cinquecentesco Madonna con Bambino e San Giovannino, rubato nel 1969 da un'abitazione a Portogruaro, è stato ritrovato dai carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli e verrà consegnato al sovrintendente di Padova. Ed eccoci alle ultime due notizie in breve dalla regione. Una rapina e furti a Raffica ha fermato una banda di 3 malviventi. Una rapina e numerosi furti. Questa è l'accusa che ha portato al fermo di 2 persone di etnia Sinti e un italiano di Candiana, in provincia di Padova, e Cavarzere, Venezia, da parte dei carabinieri. Infine parliamo ancora di un colpo da 26.000 euro allo Sportler di Treviso, di Silea. Ad agire sono stati 5 ragazzini fra i 14 e i 17 anni. So che non succederà, ma mi piacerebbe che spiegassero perché e soprattutto come hanno fatto a colpire in modo tanto preciso. Parla da Col, direttore di Sportler a Silea, si riferisce ai 5 ragazzini che hanno fatto questo colpo dell'importo di merce, dell'importo di ben 26.000 euro.
Meteo e viabilità.
Siamo così giunti al termine del nostro giornale. Come sempre, le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per mercoledì cielo molto nuvoloso coperto tutto il giorno, con graduale peggioramento fino a perturbato su tutta la montagna veneta, con una probabile temporanea pausa sulle prealpi, ma non sulle Dolomiti, prima che il maltempo riprenda ovunque alla sera. L'atmosfera sarà invernale. Per giovedì nottetempo e per buon parte del mattino residuo maltempo con fenomeni più duraturi sulle Dolomiti e man mano più radi altrove. Al pomeriggio variabilità con cielo sempre coperto ovunque. Atmosfera un po' meno freddo sia di notte che di giorno. La tendenza per venerdì e sabato. Venerdì 4 nuovo peggioramento del tempo con cielo coperto e prime deboli precipitazioni già a fine nottata sulle prealpi occidentali. Il limite della neve sarà inizialmente sui 400-500 metri a ridosso della pedemontana, altrove fino nei fondovalli, prima di risalire fino ai 1000-1100 metri sulle prealpi, mentre rimarrà più basso sulle Dolomiti, questo per venerdì 4. Sabato 5, maltempo con cielo coperto e precipitazioni diffuse anche abbondanti. Il limite della neve si alzerà ulteriormente sulle prealpi fino a 1600-1800 metri, mentre sarà molto più variabile sulle Dolomiti, risalendo oltre 1400-1600 metri, ma potrebbe ancora nevicare sui 1000-1200 metri nelle valli più chiuse. Temperature in generale rialzo. Diamo uno sguardo allo zero termico per comprendere meglio le temperature. Siamo a mercoledì a 900 metri, saremo a 1000 giovedì, sempre 1000 venerdì e torneremo a 2100 nella giornata di sabato. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiamo alle prossime, come sempre, sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com, tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti, nonché tramite il player presente sulla pagina Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.